prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Cancellato, direttore responsabile del quotidiano online Fanpage. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Francesco Cancellato. Oggi è giovedì 30 settembre e leggiamo assieme per tutta oggi, come per tutta la settimana fino a domenica, leggeremo e commenteremo assieme i quotidiani in edicola. Stamattina vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e partiamo da quello che è un po', da quella che è un po' la notizia del giorno, la manovra di Draghi. Ieri Draghi, Mario Draghi, ha presentato NADEF, la nota d'aggiornamento al documento di economia e finanza, che è di fatto il secondo step, prima il secondo passaggio prima della presentazione, secondo il penultimo passaggio, l'ultima curva prima della presentazione della manovra economica d'autunno, quello in cui si cominciano a scorgere i dettagli di quelli che saranno le misure e si correggono quelle che a maggio-giugno erano le previsioni del governo sui conti pubblici e sulla crescita del PIL nel paese. Di fatto è il momento in cui si capisce quanti soldi si hanno da spendere e si comincia a definire bene come li si spenderà. Draghi, o come si taglieranno anche. Draghi ha fatto ieri questa conferenza stampa e abbiamo scoperto che abbiamo soldi da spendere, perché le cose stanno andando abbastanza bene, sicuramente meglio di come ce le immaginavamo. Un po' tutti i giornali aprono con questo tema: torna la fiducia nell'Italia, dice Draghi, manovra 22 miliardi per la crescita, ora c'è fiducia nell'Italia. Repubblica, Draghi, crescita solida, avanti con le riforme. E partiamo un po' a vedere quali sono, proprio su Repubblica, i numeri di questa crescita solida. Andiamo a vedere pagina 6, ecco le previsioni del governo, la base, diciamo, di questa manovra che mira a spingere il PIL e creare fiducia. Sto citando le parole del Presidente del Consiglio. Le previsioni del governo sono che quest'anno il PIL crescerà del 6%, l'anno prossimo del 4,7%, 2022, nel 2023 del 2,8%, per poi scendere nel 2024 sotto la soglia del 2% all'1,9% rispetto all'anno precedente. Ricordiamo che queste sono crescite rispetto all'anno precedente, ovviamente pian piano si affievolirà, diciamo, la percentuale e la forza della crescita man mano che ci si allontanerà dal 2020, che è stato un anno di fortissimo calo del PIL. Comunque quest'anno già due terzi di quello che è stato il calo del 2020 dovrebbe essere recuperato nel corso di questo primo anno, di questo 2021. Ricordiamo che le previsioni del documento di economia e finanza dicevano una crescita del 4,5%, parlavano di una crescita del 4,5% e non, e quindi abbiamo un aumento abbastanza sostanziale dal 4,5% al 6%. Deficit PIL, quest'anno il disavanzo è pari al 9,4% del prodotto interno lordo, l'anno prossimo 5,6%, poi 3,9%, arriveremo al 3,3% e ci avvicineremo nel 2024 a quella soglia del 3% che era considerata prima della pandemia uno spauracchio. Si abbassa anche il rapporto debito-PIL, quest'anno siamo al 153,5, nel 2024, stando alle previsioni di Draghi, saremo al 146,1, quindi si scenderà sotto quota 150, abbastanza diciamo lentamente, ma continueremo a scendere. Il tasso di disoccupazione quest'anno al 9,6, nel 2024 Draghi dice addirittura scenderà al 7,7%, e la pressione fiscale quest'anno al 41,9% salirà nel 2022 al 42%, salvo poi scendere nel 2023 e nel 2024 al 41,8% E al 41,5%, è un dato un po' che stride questo sulla pressione fiscale. Perché? Perché ovviamente Draghi ha detto: con la riforma fiscale taglieremo le tasse, con la riforma del catasto non ci saranno imposte in più, però zitta zitta la pressione fiscale tra quest'anno e l'anno prossimo aumenta. Vediamo perché. Andiamo sul Corriere della Sera, pagina 2, dove la nota, diciamo, la nota di aggiornamento al DEF viene scarnificata dal quotidiano di Via Solferino, e che spiega con dovizia di dettaglio, ma anche con uno schema molto sintetico, tutte le misure o le principali misure che saranno adottate. Ce l'ho un po' in tutti i giornali, aveva detto, ne scegliamo uno a caso, che è il Corriere. Fisco, per la riforma dell'IRPEF 4,4 miliardi a disposizione. Riforma dell'IRPEF che in teoria dovrebbe portare a una riduzione, diciamo, della pressione fiscale. Imprese, più incentivi alle aziende del sud. Poi c'è l'assegno unico per le domande, arriva alla, l'assegno unico per i figli, per le domande arriva la proroga al 31 ottobre e l'assegno unico sarà a regime da gennaio, cioè da gennaio cominceranno ad arrivare i soldi. Ricordiamo, l'assegno unico è un po' la misura che sostituisce tutti gli incentivi che c'erano prima e mette qualcosa in più per le famiglie con figli. Referendum, un mese in più per depositare le firme. Ministri leghisti, si dice, non hanno votato perché contrari allo slittamento del termine per il quesito sulla legalizzazione della cannabis. Insomma, nelle vicende polemiche di questi giorni balza un po' all'occhio, parlo ovviamente del caso Morisi, balza un po' all'occhio questa scelta dei ministri leghisti, suona un po' come una nemesi, come qualcosa di improvvisamente contraddittorio. Legge quadro, norme dedicate ai disabili per favorire l'inclusione, alta formazione, sostegno a chi investe in capitale umano con un focus preciso e speciale sui neolaureati. Questa è un po', diciamo, il quadro delle misure che saranno adottate nella NADEF, poi nei prossimi giorni probabilmente ne sapremo ancora di più. Dice però Sole 24 Ore, pagina 3, uno strano silenzio sul dopo quota 100. La spesa pensionistica sarà al 15,7% del PIL e ricordiamo che nel 2020 era del 17%, nel 2021 cresceranno ulteriormente del 2,2% e lieviteranno ulteriormente ancora nel 3% nel 2022. Poi ovviamente il PIL cresce, quindi rispetto al PIL la percentuale diminuisce e torna al 15,7%, ma nella NADEF non si parla del dopo quota 100. Evidentemente ci sono ancora trattative in corso nel governo su questa tematica. Libero anche tocca il tema della NADEF e delle nuove misure del governo. Lo fa ovviamente con un tono un po' più critico, Libero, molto critico nei confronti della politica economica del governo Draghi. Tocca un punto che a mio avviso non è per nulla, non dovrebbe essere per nulla oggetto di critiche, però lo segnaliamo. Via ai sussidi dannosi, il diesel andrà alle stelle, dice Libero, fregatura ambientalista in vista. Inquietante una parte della bozza del DEF riferita all'ambiente, le entrate derivanti dalla revisione delle imposte ambientali e dei sussidi ambientalmente dannosi andranno utilizzate per ridurre altri oneri a carico dei settori produttivi. Le risorse di bilancio verranno crescentemente indirizzate verso investimenti e le spese per la ricerca, innovazione e istruzione, spiega il governo. Di fatto, il ministro dell'Ambiente vuole, già l'ex ministro dell'Ambiente Costa, governo Conte bis, ricorda Libero, voleva levare i sussidi al diesel facendo così lievitare i prezzi. Se accadrà, aspettiamoci il diesel verso 2 euro al litro o quasi, dice Libero. Insomma, ricordiamo fra l'altro che una manovra di questo tipo fece scoppiare la protesta dei gilet gialli in Francia, ma era veramente un'era geologica fa. Però segnaliamo questo dettaglio anche perché dopo parleremo ovviamente di clima e ambiente, e questo è già un segnale in qualche modo che qualcosa su quel fronte si sta muovendo e continuerà a muoversi. Tuttavia, la misura più contestata, ieri Draghi ha toccato fra l'altro in modo molto molto leggero, confermando però i timori di chi pensa che alla fine si farà, è la riforma del catasto. Riforma del catasto che oggi viene spiegata con dovizia, qualche dovizia, un po' di dovizia di particolari in più da parte dei quotidiani. È un tema molto complicato, ma proviamo a riassumerlo. Ci provano anche diversi giornali, il Corriere a pagina 5, Italia Oggi a pagina 43, il Giornale a pagina 3, Libero a pagina 3 pure, questi ultimi molto critici. Vediamo cosa scrive Gino Pagliuca, molto esperto, giornalista molto esperto di questioni legate alla casa, sul Corriere della Sera. Come funzionerà il nuovo catasto se e quando la riforma andrà in porto? Per determinare i valori degli immobili a fini fiscali cambierà la suddivisione in aree dei comuni, dove sono già state identificate da molto tempo microzone omogenee dal punto di vista di prezzi e canoni. Per fare solo due esempi, a Milano si passa dalle attuali 3 zone censuarie a 41, nella capitale da 7 a 233. Di fatto, per determinare un valore di un immobile, oggi a Milano c'erano solo 3 zone censuarie, immaginiamo il centro, la prima periferia e una fascia più ampia della periferia. Adesso però ovviamente si sa che in quella che poteva essere considerata la periferia ci sono zone di riqualificazione urbana ad altissimo valore che ovviamente non con questa ridefinizione delle zone censuarie vengono queste zone balzano alla luce anche a fini erariali. Ma non finisce qui. La superficie degli immobili residenziali non sarà più espressa in vani catastali ma in metri quadri, e infine cambieranno definizione e classificazione degli immobili suddivisi tra ordinari e speciali. Come cambia, cosa vuol dire che la superficie degli immobili residenziali non sarà più espressa in vani catastali ma in metri quadrati, che molte case, ad esempio, con un unico grande ambiente venivano considerate case con un vano e quindi valevano di meno. Pensiamo alle mansarde, ad esempio. Ora come ora, la trasformazione in metri quadrati dovrebbe riflettere il valore delle case in modo più puntuale. Tutte le volte che si è parlato di riforma del catasto, dice Pagliuca, lo si è fatto con la premessa che sarebbe avvenuta parità di gettito fiscale. Così ha detto Draghi anche questa volta, con l'aggiunta che se un incremento di entrate ci sarà, lo si otterrà stanando gli immobili sconosciuti al fisco, sarebbero circa 1,2 milioni, e recuperando l'evasione su IMO e imposte sulle locazioni. Ma l'invarianza su chi oggi è censito e paga regolarmente appare piuttosto complicata da costruire. Dice Pagliuca, probabilmente si otterrà rivedendo al ribasso le aliquote IMO, perché ai livelli attuali 0,76 l'aliquota di riferimento, 1,14 quella massima, comporterebbe un aumento stratosferico delle imposte, che se vogliamo è un po' l'obiettivo anche del governo, spostare le tasse dal reddito al patrimonio. Questo appare oggi come una delle cose che il governo vuole fare. Ne parla anche Italia Oggi di come potrebbe essere questa riforma degli estimi catastali, questa riforma del catasto. Andiamo a prendere Italia Oggi, eccolo qua, pagina 43. Ripeto, è tutta materia molto tecnica, molto difficile da registrare. Anche Italia Oggi dice: il nuovo catasto in due mosse. Il Premier rimette in agenda la revisione degli estimi, ma assicura le tasse non aumenteranno. Per realizzare una riforma a costo zero, spiega Italia Oggi, per i contribuenti il governo potrebbe compensare l'eventuale aumento dei valori catastali con un ritocco al ribasso dei coefficienti di moltiplicazione che oggi vengono calcolati, usati per il calcolo dell'IMU, che è un po' quello che dice Pagliuca. Draghi ha citato espressamente il coefficiente di 160 utilizzato per determinare l'imposta municipale da pagare sulle abitazioni, dicendo che non ha nessun senso. Però andiamo a leggere Libero, il giornale, perché banalmente sono i giornali che più attaccano, insieme alla Verità, è una riforma questa molto invisa al centrodestra, centrodestra che difende storicamente proprietari di immobili. A questa battaglia, ricordiamo, fu Berlusconi a abolire l'IMU, ricordate la mitica dibattito con Prodi che alle elezioni del 2006, se non ricordo male, in cui in coda all'ultimo dibattito disse: aboliremo l'IMU, un po' con questa posa da piazzista che guarda la telecamera, avete capito bene, e fu proprio questa ultima promessa, fra l'altro rilanciata con una lettera a casa inviata agli elettori, si dice che cambiò o comunque mitigò la sconfitta del centrodestra a quelle elezioni, facendolo arrivare, diciamo, alle soglie di una rimonta che venne scongiurata o venne evitata dal centrosinistra solamente attraverso, grazie al voto all'estero. Comunque è un tema molto molto sentito dagli italiani, il centrodestra e i giornali di centrodestra ovviamente battono molto contro questa manovra, il trucchetto sui vani che può svilire il mattone, la mossa sbagliata, dice Francesco Forte a pagina 3 del giornale, che in realtà parla di mossa sbagliata perché ha un tono decisamente positivo sulla manovra del governo, spunta il tesoretto, migliorano i conti, è il titolo iniziale, il titolo d'apertura del giornale. Un programma puntato sulla crescita, però non si vede un'impronta liberale. La revisione degli immobili resta un rischio per la classe media, dice Francesco Forte, se si passa il passaggio dai vani ai metri quadri, assumendo come immobile campione un appartamento di ultima generazione che ha cucina e soggiorno e camere microscopiche, facendo entrare in gioco anche gli ingressi e i corridoi che col catasto per vani non erano considerati e non si comprende perché ora dovrebbero esserlo, dato che non fanno parte dell'abitazione. Va anche aggiunto, dice Forte, che questo aumento di oneri per la proprietà immobiliare colpisce il ceto medio e medio piccolo che investe in immobili per avere un reddito sicuro. Inoltre, dice, colpisce una particolare ferita la tutela degli immobili storico-artistici, i quali hanno vani e ingressi molto più ampi di quelli attuali, e invita i loro proprietari a trascurarne la manutenzione. L'aumento della tassazione, dice, ne ridurrebbe il valore, cioè danneggerebbe anche le banche che li hanno a garanzia dei crediti. L'industria edilizia subirebbe un grave danno perché invece che investire si disinvestirebbe nel mattone. Quindi Forte, molto critico sulla revisione degli estimi catastali. Lo è anche Libero, le mani di Draghi sulle nostre case, e su questo tema, diciamo, Libero ha una visione ancora più radicale e aggiunge un altro elemento. Ora, Draghi ha detto la revisione degli estimi non riguarda le abitazioni principali, riguarda le seconde case e oltre. Quindi in teoria tutti i proprietari di un solo immobile della propria abitazione principale dovrebbero essere esentati dalla revisione degli estimi catastali, non dovrebbero, a netto, diciamo, del fatto che possa esserci un aumento della pressione fiscale, non dovrebbero esserne coinvolti. Secondo Libero non è vero. Perché? Perché a subire la mazzata più violenta saranno i possessori anche di prime case. Si dà infatti il caso che il valore della casa di proprietà sia uno dei parametri su cui si calcola l'ISEE, il reddito equivalente, quello, diciamo, con cui le famiglie meno abbienti riescono ad avere accesso a farmaci gratuiti, assistenza domiciliare, lo sconto sulle rette scolastiche e i 1000 bonus erogati dal governo. Ecco, come cambierebbe l'ISEE con la revisione degli estimi catastali sulla prima casa? C'è una differenza percentuale gigantesca. A livello di media nazionale si passerebbe da un ISEE medio di 23.000 euro, valore della prima casa, ISEE attuale con il valore attuale della prima casa, a 91.733, con una differenza percentuale del 318,8%. Gli aumenti più significativi a Catanzaro, più 489,8%, all'Aquila, più 244,5%, a Palermo addirittura 657%, a Trento il 570,1%. Staremo a vedere, diciamo, se questa previsione di Libero sarà suffragata dai fatti. In ogni caso, comincio a buttarvi lì un'esca, diteci cosa ne pensate dopo nel filo diretto, magari se qualcuno vuole intervenire, cosa ne pensate della riforma del catasto e di questa misura voluta e fortemente difesa anche ieri da Mario Draghi. Passiamo a un altro tema, ci muoviamo, ci passiamo, anzi planiamo dal tema del caro vita, dei costi, al tema dell'ambiente, e lo facciamo parlando di bollette, parlando velocemente di bollette, perché ieri ne abbiamo parlato molto dell'aumento delle bollette di luce e gas, e proprio sul gas dalla stampa arriva una notizia. La notizia è che l'Unione Europea, eccola qua, pagina 16, la mossa UE per fermare la corsa dei prezzi, uno stock comune per le riserve di gas. La Commissione lavora su quella che è una proposta italiana e che sarà sul tavolo del Consiglio Europeo del 21-22 ottobre. I paesi dell'Unione Europea potrebbero presto attivare uno stoccaggio comune delle riserve di gas naturale per far fronte alle emergenze. Anche qui staremo a vedere, di sicuro, l'abbiamo detto ieri, uno dei motivi per cui c'è un motivo tutto geopolitico per cui è aumentato il prezzo del gas, aumenterà il prezzo del gas, e anche perché la Russia ha deciso di pomparne meno verso l'Europa, si dice per motivi geopolitici. Poi vedremo che tra Russia e Europa, soprattutto Germania, c'è maretta anche in altri ambiti. Però parliamo di clima adesso, parliamo di clima, perché ieri si è conclusa la Youth for Climate, ne danno testimonianza quasi tutti i giornali, il Corriere a pagina 24, ovviamente siamo a pagine un po' più interne rispetto a ieri, la notizia un po' meno forte. Ieri parlava Greta Thunberg, come mi hanno detto di dire, perché sbaglio la pronuncia, vero fra l'altro, ringrazio chi me l'ha segnalato. Aziende fossili chiuse entro il 2030, Milano, le richieste dei giovani per il clima in vista della pre-COP di oggi. Per Cingolani è un'ottima base per lavorare. Aziende fossili chiuse entro il 2030, una proposta molto molto radicale, quella dei Friday for Future, della Youth for Climate. Non chiamatemi la Greta d'Africa, ormai siamo milioni, l'attivista Vanessa Nakate in Uganda, rischio. E anche lei spiega perché, diciamo, Greta parla di bla bla bla. E bla bla bla, quando i leader fanno promesse che non mantengono, quando parlano di target garantiscono di voler arrivare a emissione zero entro il 2030, poi aprono nuove centrali a carbone. E diciamo, Friday for Future e tutto il movimento legato a Youth for Climate e a Greta si caratterizza per un approccio sempre molto radicale al cambiamento climatico. Ripeto quello che ho detto ieri, alla fine, alla prova dei fatti, l'atteggiamento radicale che avevano nel 2019, prima della pandemia, si è rivelato quello che oggi più o meno dicono, almeno a parole, di avere tutti. Ne parla anche a pagina 14 Repubblica, e anche qui c'è un'intervista a Vanessa Nakate. Oggi è una giornata in cui i giornali hanno molte interviste simili, dopo sul caso Morisi avremo il climax di questa somiglianza di interviste, di queste interviste, diciamo, replica tra un giornale e l'altro. E interessante qua, però, in quella di Repubblica, Vanessa Nakate dice: stiamo vedendo cose mai viste prima a livello di fenomeni meteo in Africa, di siccità prolungata, e questo fa male e preoccupa. Penso al sud-est del continente, vediamo cicloni che prima non c'erano, persone che muoiono, altre che soffrono, aggiungo altre che migrano. Attenzione, perché il tema delle migrazioni ambientali, delle migrazioni per il clima, sarà un tema cruciale che non riguarderà solamente l'Africa, che non riguarderà solamente i paesi in via di sviluppo, perché se comincia a esserci siccità in alcune zone, se comincia a esserci troppe alluvioni, la gente si sposta dove il clima è incompatibile con la vita delle persone e con l'insediamento delle società. Quindi lo dicono in molti, attenzione, la prossima era sarà, i prossimi anni saranno anni di forti migrazioni legate al clima. E proprio di clima parla anche il Manifesto, a pagina 3, e volevo dare anche testimonianza di una telefonata che ieri ho interrotto, perché è l'ultima, quindi è stato un po' brusco. Cosa diceva il nostro ascoltatore? Raccontava del blitz di Greenpeace al sito Eni, assedio al meeting gas. Cosa hanno assaltato le associazioni ambientaliste e Greenpeace? Una piattaforma al largo di Ravenna in cui si vuole iniziare, diciamo, nei fatti oggi è una trivella per estrarre gas presente attorno al mare, ma che Eni vuole trasformare in un deposito di stoccaggio di CO2. Spiega il manifesto, l'idea è quella di catturare la CO2 prodotta dalle industrie e nasconderla sotto il mare dei giacimenti esausti. Un progetto costoso e inefficace, secondo molti scienziati, eppure costantemente nell'agenda delle istituzioni. Traduco, di fatto, molti pensano che sarà impossibile ridurre le emissioni a un punto tale da raggiungere la neutralità climatica, e a quel punto molti sempre propongono, ci sono tecnologie, si stanno studiando, di dire ok, accanto alla riduzione delle emissioni dobbiamo anche estrarre CO2 dall'atmosfera e stoccarla sott'acqua. Sono l'altra settimana, una o due settimane fa, è partito un impianto pilota simile, non mi ricordo se in Islanda o in Groenlandia, mi pare in Islanda. Comunque è una tecnologia importante, è una tecnologia che al pari del nucleare, fra l'altro, sta tornando in auge proprio e sta entrando nel dibattito pubblico, proprio perché in entrambi i casi una toglie CO2 dall'atmosfera e l'altra, il nucleare, al netto di tutti i difetti che ha, è una tecnologia per la produzione della energetica a emissioni zero, ha questa caratteristica anche. E secondo me, insomma, ci sarà molto da discutere anche di questo, ci saranno molte molti dibattiti anche su questo stoccaggio del CO2 e sul nucleare. Però il giornale che parla di più di clima e di ambiente lo fa nelle pagine iniziali, è Avvenire, quotidiano della CEI, e su Avvenire io volevo segnalarvi due tre articoli molto interessanti. Il primo, un'intervista al neurobiologo vegetale che insegna all'Università di Firenze, Stefano Mancuso. La soluzione immediata per ridurre il riscaldamento globale, dice, piantare 1.000 miliardi di alberi. Per Stefano Mancuso questa è la soluzione scientifica più semplice, chiara e immediata. Quindi invece che stoccare CO2 sotto il mare, piantare alberi. Mancuso cita una ricerca commissionata all'Università di Cambridge. L'80% degli animali che vivono sulla Terra sono bestiame, l'85% degli uccelli sono pollame che mangiamo. Sappiamo anche che nel 2070 non ci saranno più pesci al di fuori di quelli allevati. Questo è lo stato della biodiversità nel nostro pianeta. La perdita di biodiversità è direttamente collegata alle foreste e agli alberi che l'uomo taglia. Segnaliamo che molte ricerche, molti studi ambientalisti si stanno proprio più che, e non solo, anzi, sull'aumento delle temperature si stanno ponendo il tema di che cosa cambierebbe nella vita sulla Terra con la perdita della biodiversità, con il cambiamento e la diminuzione e una perdita di biodiversità sul pianeta. E magari poi ne parliamo nei prossimi giorni, cerco di recuperare anche qualche articolo sul tema, perché gli effetti, molti dicono, sarebbero devastanti. Buone notizie però, più boschi in Italia. Nell'ultimo anno sono cresciuti del 18,4%, in 10 anni scusate, sono cresciuti del 18,4%, e la superficie boschiva nazionale è salita a 11 milioni di ettari e la biomassa forestale appunto del 18,4%. Questa è una buona notizia. Intervista di Lucia Capuzzi, sempre su Avvenire, a Federica Fricano, capo negoziatrice per l'Italia alla COP di Glasgow, a COP26, e lei cosa dice? Due in particolare sono fondamentali, le posizioni, gli obiettivi per la capo negoziatrice italiana. Il cosiddetto rule book, ovvero l'articolo 6 sul mercato del carbonio, e la questione della trasparenza. Il rule book di fatto è, a mio avviso, la chiave di tutto. È la chiave delle compensazioni tra i paesi in via di sviluppo, che ovviamente hanno bisogno di più emissioni di noi per crescere, e quanto noi siamo disposti a pagare la loro conversione a energie rinnovabili, noi che adesso siamo avanti con queste tecnologie, ma siamo anche più ricchi e abbiamo, diciamo, immesso CO2 in atmosfera per 150 anni fondamentalmente impunemente. Il meccanismo consente lo scambio di quote di emissioni fra paesi in modo da aggiustare i conti sui tagli complessivi di emissioni nocive. Le nazioni tuttavia non sono riuscite ad accordarsi ancora sulle tecniche di attuazione, e su queste piccole, sembrano piccoli dettagli tecnici, che si gioca la potenziale riuscita di una transizione a un mondo a zero CO2, una transizione alla neutralità climatica, alla neutralità climatica e allo zero emissioni, che è un po', diciamo, lo scopo di tutto il gioco. Passiamo a un altro tema molto importante, lo facciamo andando a pagina 11 di Repubblica. Il tema sono i morti sul lavoro, ovviamente. Ieri abbiamo aperto la nostra rassegna sulla strage sul lavoro. Stragi sul lavoro, interviene il Premier, stop alle aziende dove si muore. Al centro della manovra l'inasprimento delle misure previste dal testo unico su salute e sicurezza, spiega Repubblica. In particolare la modifica dell'articolo 14 per rendere effettivo il potere di sospensione dell'attività di impresa in caso di gravi violazioni in materia di sicurezza, potere attualmente esercitabile solo in caso di recidiva nel quinquennio precedente, impossibile però da provare per l'assenza di una banca dati. La clausola della recidiva verrebbe cancellata. Di fatto, il governo vuole arrogarsi il potere di sospendere le aziende che vengono beccate con gravi violazioni in materia di sicurezza. Previsto anche l'abbassamento dal 20 al 10% della soglia percentuale di lavoratori in nero, oltre la quale scatta la sospensione. Qui ovviamente il legame è immediato: lavoro nero uguale sicurezza zero. Confindustria però va in direzione opposta al governo. Più che con le sanzioni, secondo gli imprenditori, l'emergenza si risolve spostando il modello culturale normativo dalla ricerca del capro espiatorio nel datore di lavoro alla condivisione del percorso di prevenzione. Sarà quel che sarà, saranno capri espiatori, ma il problema è serissimo. E anche ieri, diciamo, non ci aprono i giornali, non tutti, ci apre solo La Stampa, va detto, ma a pagina 21 del Corriere abbiamo l'elenco delle quattro vittime sul lavoro di ieri. Ricordiamo che sono 676, ieri 677 le vittime, dobbiamo aggiornare il conto a 681 dall'inizio dell'anno. A questo punto 681 vittime nei giorni trascorsi dall'inizio dell'anno a oggi, circa 200, fanno circa 3 morti al giorno. Oggi siamo sopra la media, sono 4, ma come dire, se oggi sono 4, domani sono 3, dopodomani saranno 5, il giorno dopo saranno 2, cambia poco. Ogni giorno muoiono in media circa 3 persone sul posto di lavoro. Oggi abbiamo la morte di Vittoria, originario di Maddaloni, due figli, dipendente di una ditta che opera in subappalto per conto d'autostrade, che stava posizionando la segnaletica di apertura del cantiere sulla 14 ed è stato schiacciato da un tir. Benito Branca, 42 anni, titolare di un'impresa edile che stava ristrutturando una palazzina a Mesagne, quando è stato travolto dal crollo improvviso di un solaio e di un balcone che hanno trascinato giù anche l'impalcatura. Fabrizio Petropaoli, 47 anni, romano, che stava salendo dopo la pausa pranzo dall'11° piano di una delle torri dell'Euro in ristrutturazione e che è stato sbalzato dal cestello che ha cominciato a oscillare. Qui si ipotizza l'omicidio colposo. E Andrea Prosliner, un agricoltore di 59 anni, che è stato travolto, come molto spesso accade, dal suo trattore. Andiamo avanti a raccontare le morti sul lavoro, perché è un tema che non può uscire dal dibattito pubblico. Facciamo un passaggio abbastanza veloce sul Covid per raccontare cosa? Andiamo al Corriere della Sera, pagina 14, perché il governo dice che la terza dose deve andare solo agli over 60. Locatelli ieri l'ha detto, terza dose è tutto fuorché scontata per i giovani. In secondo luogo c'è un'intervista al Fauci africano, si chiama Nekason, capo dei centri di controllo malattie infettive africano. In Africa solo il 4% ha ricevuto la prima iniezione, un continente di quasi un miliardo di persone, non ricordo quanti abitanti abbia tutto il continente africano, ma finora sono arrivate solo 30 milioni di dosi per 44 paesi, la denuncia di John Nkengasong, 62 anni, del Centro Protezione Malattie Infettive in Africa. È anche questo un tema molto molto rilevante, anche perché, ricordiamo, rilevante per loro, rilevante in Africa, ma anche qui in Europa, perché ricordiamo che laddove non c'è il vaccino il virus circola, se il virus circola muta, se muta rischia di generare varianti resistenti al vaccino e torneremmo, diciamo, al punto di partenza. Beffa per stadi, cinema e teatri, slitta il decreto, dice Repubblica, nessun provvedimento dopo l'ok al CTS e l'ampliamento della capienza, se ne riparlerà la settimana prossima quando il campionato di calcio sarà fermo. Di fatto probabilmente stanno aspettando per l'appunto che il campionato sia fermo per portare tra due settimane l'aumento della capienza negli stadi. Però insomma, cinema e teatri seguono, ovviamente gli imprenditori sono un po' sul piede di guerra. Prigionieri del long covid, dice Repubblica anche a pagina 18, un guarito su quattro soffre di disturbi per mesi. Ecco, quando pensiamo al covid come una malattia che diciamo quando ci sono delle resistenze al vaccino, ricordiamoci che un guarito su quattro del covid, quindi non persone che poi subiscono purtroppo, oltre ai deceduti diciamo, e oltre alle persone che vanno in terapia intensiva, ci sono anche quelle che guariscono ma hanno questa sindrome del long covid. La stanchezza, sintomo più diffuso, interessa circa un terzo dei contagiati, nebbia cerebrale, perdita dell'olfatto e difficoltà respiratorie sono i principali sintomi del long covid. Il Giornale infine a pagina 13, così chiudiamo questa parentesi covid, cosa ci racconta? Ci racconta gli studi sugli anticorpi per tarare la terza dose. Non è scontata per i sani, anche qui. La risposta immunitaria però della terza dose è molto forte dopo sei mesi. Ci sono questo ruolo delle cellule T, dei linfociti C, le cellule sentinella che permettono di produrre una protezione duratura contro il Covid grazie alla cosiddetta memoria immunitaria. E insomma, la terza dose funziona, la terza dose è molto efficace e dovrebbe essere utilizzata almeno per gli over 60, come dice Locatelli, tutto fuorché scontata per i giovani. Sul tema Covid tuttavia c'è anche da registrare un'altra situazione sulla quale anche qui io ve la racconto, poi mi dite voi se siete d'accordo o meno, che è quella, la racconta Corriere a pagina 14, di YouTube che ha deciso di bloccare i Novax, sospesa anche la TV Russia, Russia Today in Germania, Mosca insorge, guerra mediatica, ed non è che l'ultima, diciamo, presa di posizione delle piattaforme contro dei contenuti di cosiddette fake news. Quindi però è interessante, insomma, che tutta la propaganda antivaccinista venga silenziata su YouTube. Anche qui lascio a voi cosa ne pensate, parliamone nel filo diretto. Ci tocca toccare il caso Morisi, siamo più o meno in coda della nostra rassegna stampa e però ci arriviamo. Io vorrei evitare tutte le interviste fatte fotocopia a questo ragazzo di 20 anni, al cosiddetto escort del caso Morisi, anche perché vi risparmio la fatica di leggerle tutte, dicono cose più o meno diverse ma fanno acqua da tutte le parti. Io vorrei leggervi, vorrei consigliare di leggere invece a pagina 4 del Fatto Quotidiano Davide Milosa e Stefano Vergine, che fanno un po' il debunking, ma comunque che mettono a confronto queste varie testimonianze dell'escort, del gigolo romeno, come lo chiama il sottotitolo dell'articolo del Fatto Quotidiano, Morisi, il sospetto della trappola e quella lite nella notte per i soldi. Racconto confermato da chi segue le indagini. Sono un po' anche su questa ipotesi, ma forse c'è altro in questa storia, un raggiro ai danni di Morisi, l'idea di guadagnarci qualcosa di più. Anche su questa ipotesi lavorano gli inquirenti e Stefano Vergine e Davide Milosa mettono in fila tutte le contraddizioni e tutti i dubbi nelle interviste che questo ragazzo ha rilasciato a tutti più o meno i quotidiani, Corriere, Repubblica, La Stampa. Spiega di essersi sentito male, di essere fuggito, quando, con chi, durante la nottata o il pomeriggio successivo. Era devastato, ma è riuscito a comporre il numero di emergenza, carato i carabinieri e che da lì a poco si sono palesati, dice, dei fulmini. Questa versione sarà certamente vagliata dai magistrati. Quel 14 agosto è uscito in macchina, dice di no, poi dice di essere con Morisi, poi nell'intervista a Corriere.it fa capire di essere stato a bordo di un'auto dalla quale poi ha preso la droga liquida, e anche sulla droga liquida non si capisce bene quale sia la versione, visto che ne racconta diverse. Testimoni, e lui dice: ho chiamato io le forze dell'ordine. Attenzione, testimoni sentiti dal fatto descrivono invece il controllo lungo la statale 38 con una pattuglia dei carabinieri e una berlina scura ferma al ciglio della strada. In più c'è il giallo del quarto uomo, ne parla Domani. Questo ragazzo dice: non esiste nessun quarto uomo, eppure risulta questo quarto uomo da molti altri riscontri. Non è un tema irrilevante. Chi sarebbe questo quarto uomo? Un cinquantenne coetaneo di Morisi, italiani. Sarebbero proprio i ragazzi romeni, raccontare ai carabinieri di aver partecipato alla serata insieme a un italiano di 50 anni. Adesso questo quarto uomo è sparito e qualcuno dice lo stanno coprendo, o è riuscito a essersi a dileguarsi in tempo e viene coperto. A questo punto, chi è questo quarto uomo che viene coperto anche dai due ragazzi che hanno, diciamo, protagonisti di questa storia dai contorni molto incerti e oggettivamente con una strana, diciamo, dinamica di uscita di queste interviste che la rende ancora più strana. Quel che è certo è che questa storia sta ovviamente deflagrando a livello politico, ne parlano anche qui tutti i quotidiani, perché ovviamente Salvini, lapsus, è sotto attacco anche nel suo partito, come mai lo è stato. Nel Fatto sempre si segnala proprio questo punto. Attenzione, Salvini aveva dato solidarietà a Morisi, aveva chiesto solidarietà anche ai maggiorenti del suo partito, nessuno l'ha fatto. Ecco i veneti all'assalto per conto di Zaia, e anche qui si dà conto del fatto che non sia la prima volta che dal nord si attacca frontalmente la leadership di Salvini. Ci rimane tempo per due ultime notizie. Anche qui c'è da fare un piccolo debunking, una piccola precisazione. Leggerete oggi sui giornali molta retorica per la svolta in Tunisia, comanda una donna, è la prima volta nel mondo arabo-islamico. Attenzione, perché su Repubblica Gabriella Colarusso, pagina 16, dice che non dobbiamo, diciamo, mettere troppa retorica su questa storia, perché a comandare è un uomo, il presidente non è Najib Abuden, ma Kais Saied, che è designata la guida del governo, e non, questa designazione non dovrà passare dal Parlamento. Ultima notizia, la leggo velocissimamente, ma perché è una bella notizia e mi piace dar testimonianza. Anche il Cile dice sì alla depenalizzazione dell'aborto, ne parla Il Manifesto a pagina 13. Alla Camera vincono le donne, sì all'aborto, passa la depenalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza entro 14 settimane. La nostra rassegna stampa finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto. Grazie a tutti.
Francesco Cancellato, direttore responsabile del quotidiano online Fanpage, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Francesco Cancellato, direttore responsabile del quotidiano online Fanpage, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
Buongiorno, rieccoci ancora. Io sono ancora Francesco Cancellato e questo è il filo diretto con gli ascoltatori dopo la rassegna stampa. Siamo sempre su Prima Pagina Radio 3. Due piccole avvertenze, le solite: dite nome e da dove chiamate quando siete messi in linea con la trasmissione. E la seconda cosa, siamo in regime di par condicio, evitiamo propaganda elettorale all'interno delle telefonate. Prendiamo la prima telefonata, pronto?
Buongiorno, mi chiamo Annalisa, chiamo da Roveretto, buongiorno.
Buongiorno Annalisa.
Io ho ascoltato, credo, la sua prima lettura di un primo articolo sulla manovra che sta per mettere in atto Draghi e il governo, va bene, tutto quello che vuole, abbiamo un PIL che avanza e siamo messi meglio di quello che si pensava, e non mi ricordo chi era il giornalista che scriveva l'articolo, però sembrava molto positivo. In realtà io vedo il disastro, io vedo che non si affrontano i veri problemi, dall'evasione alla mafia, alle scuole che cadono a pezzi, agli ospedali non si danno gli aumenti, agli stipendi sempre più bassi, alla disoccupazione. Io vedo problemi che non sono affrontati, perché io vedo, prendiamo il catasto e ammazziamo un po' i proprietari di prima casa. Boh, va bene, fate questo. Ma non è politica, non è il modo giusto, secondo me. Cioè, queste cose sono accorgimenti, ma l'affrontare i veri problemi che ha questo paese, io comincio a essere stanca. Ecco, questo, comincio a essere stanca, perché sembra sempre che deviamo da quelli che sono i grossi problemi dell'Italia. Io per andare a lavorare ci metto tre quarti d'ora per fare 20 chilometri, ma neanche, sono 18. Le infrastrutture mancano un sacco di cose, manca il futuro per mia nipote, laureata, cioè manca di tutto. Ma qui stiamo parlando sempre delle stesse cose. A me dire che stiamo andando bene perché il PIL cresce va bene per qualcuno, ma per qualcun altro va malissimo. Nella mia cittadina, 40.000 abitanti, 59 persone senza tetto. Non è senza tetto, si intende senza casa, non ce l'hanno più. Cioè, capisce che andiamo a parlare di cose che mi toccano profondamente. Ecco, mi chiedo scusa della rabbia, ma è così. Grazie.
Grazie a lei, non deve scusarsi per la rabbia, assolutamente. Molti dei problemi che ha citato ovviamente sono problemi atavici di questo paese, ce li portiamo dietro. Tutto quello che si è detto e scritto sul declino italiano e anche la rabbia per l'inconcludenza della politica che si è manifestata anche a partire dagli ultimi voti politici, con un fortissimo, diciamo, successo del cosiddetto voto di protesta, di un voto di cambiamento radicale, sono le spie di questo disagio. In questo momento noi oggi andiamo a raccontare notizie un po' più positive, anche in relazione al fatto che di solito il NADEF, quando c'era la nota d'aggiornamento al DEF, si correggevano al ribasso tutte le previsioni dei mesi precedenti, del documento d'economia e finanza presentato in primavera, mentre a questo giro la novità è che si rivedono queste stime al rialzo, e questa è una cosa positiva, e bisogna dar testimonianza anche delle cose positive. In secondo luogo va anche detto che questa manovra avrà 22 miliardi di spazio per nuova spesa e che questo verrà fatto per la prima volta da anni senza nessuno scostamento di bilancio, quindi senza fare nuovo debito. La terza cosa positiva è che mi preme segnalare, ma su questo, come dire, dobbiamo aspettare, è che molti dei temi che l'ascoltatrice Annalisa ha citato, dall'edilizia scolastica, la spesa sanitaria, dovrebbero, sottolineo, alle infrastrutture, dovrebbero in qualche modo essere oggetto di un intervento molto, investimento molto pesante legato al PNRR o comunque ai fondi europei di Next Generation EU, quello che viene un po' chiamato Recovery Fund post pandemico. Quella è tutta spesa per investimenti, e la spesa per investimenti, lo sappiamo, è quella che ci permette, insomma, di fare un salto evolutivo, di non occuparsi di piccole spigolature, come l'ha chiamata l'ascoltatrice, ma di risolvere i problemi strutturali. Staremo a vedere, ovviamente. Tutto è ancora una via lastricata di buone intenzioni. Stoccaggio di CO2 da perito chimico, da tempo sostengo lo stoccaggio e penso che si potrebbe anche cercare di recuperare il carbonio per riutilizzarlo in industria, dice Alessandro, che è favorevole a questa misura. Ma voi giornalisti, quando parlate di nucleare al netto dei suoi difetti, perché non dite che i difetti sono l'impossibilità di smaltire le scorie radioattive? Perché non dite che i difetti sono gli incalcolabili danni all'ambiente e persone dovuti a incidenti la cui occorrenza è ineliminabile, ci scrive Linda? Perché in questo momento stavamo semplicemente parlando del fatto che del tema di azzerare le emissioni di CO2 in atmosfera, e va detto che al netto di questi difetti, di questi gravi difetti del nucleare, sono i motivi per cui per due volte l'Italia ha votato no al nucleare, rimane una tecnologia anche sulla bocca di numerosi ambientalisti, va detto, non come la tecnologia principale attraverso cui si può raggiungere la neutralità climatica e azzerare le emissioni, ma una delle tecnologie, magari in misura minoritaria, da utilizzare in questo mix. Questo va detto, va data testimonianza, lo dice una persona che ha votato contro il nucleare, fra l'altro faccio coming out su questo, però il tema c'è, il tema esiste, il tema sta tornando in auge, quindi noi ne diamo pura e semplice testimonianza di questo, senza dare particolari giudizi in questo momento positivi nei confronti del nucleare. Se devo fare un sondaggio, poi magari leggiamo qualche messaggio, siete complessivamente favorevoli alla riforma del catasto? Una riforma del catasto delle tassazioni degli immobili è necessaria? Alla proprietà immobiliare accede solo chi ha altri beni, la garanzia dei genitori. La riforma ovviamente non accontentano mai tutti, quella catastale mi sembra riporti un equilibrio, una giustizia fiscale. Catasto, riforma giustissima, dice Cristiano. È incredibile come i giornali di destra tentino in tutti i modi di salvare i palazzinari provando a fare la battaglia sull'ISE delle famiglie meno abbienti, dimenticandosi che le famiglie meno abbienti, che hanno ISE molto bassi, non sono proprietarie di case, scrive un anonimo ascoltatore. Penso che la riforma del catasto sia una cosa giusta, invece, scrive Paola. L'unica persona, cioè una sola voce contraria a questa riforma, perché dice che se quello che sostiene Libero è vero, cioè che toccherà l'ISE, siamo di fronte a una grande ingiustizia. Nuova telefonata, pronto?
Buongiorno, Salvatore da Pordenone.
Buongiorno Salvatore.
A proposito della riforma del catasto, il presidente Draghi ha detto che nessuno pagherà di più e nessuno pagherà di meno, suscitando perplessità ad esempio in Lilli Gruber, che ieri ha rivolto ai suoi ospiti questa domanda dicendo: ma lei ha capito cosa vuole dire Draghi? Beh, secondo me ha detto benissimo, nel senso che in seguito alla riforma ognuno pagherà il dovuto, quindi né di più e né di meno. A proposito appunto di giustizia economica, ecco, questa, io ho capito questo anche filando nell'intelligenza economica di Draghi. Ora le chiedo, ho capito bene oppure non ho tenuto conto di qualcosa?
ha capito benissimo, nel senso, Draghi ovviamente ha giocato di diplomazia, sa benissimo che c'è una forte componente contraria alla riforma degli estimi catastali all'interno del suo governo, sa benissimo che la partita non è chiusa con questo suo annuncio, sa di avere una forza intrinseca e di avere un potere in questo momento, un ascendente molto forte, lo sta usando tutto, ma è evidente che se c'è una riforma degli estimi catastali è perché in qualche modo si vuole aumentare il gettito e lo si vuole fare stanando persone che o quegli immobili fantasma, diciamo 1,2 milioni di immobili non censiti dal catasto, o quegli immobili in che pagano un'IMU molto bassa, ma al netto il fatto che sono immobili, diciamo, di grandissimo valore di mercato. C'è un disallineamento in pratica tra quello che è il valore di mercato degli immobili e quello che le persone che li possiedono pagano. Questo è il senso della cosa. Ricordiamo che l'IMU è una tassa che poi viene trasferita ai comuni, quindi si vuole in questo modo sostenere ad esempio gli enti locali, e sappiamo benissimo anche, l'abbiamo visto prima, dove si annidano queste sperequazioni: nelle grandi città e molto spesso in alcune province, diciamo, in cui i centri storici sono stati riqualificati, in alcune città di provincia in cui i centri storici sono stati riqualificati. Prima abbiamo letto anche di situazioni abbastanza clamorose, ad esempio come a Palermo o a Trento, relativamente a questo. In generale quello che dice Draghi è: complessivamente qualcuno pagherà di meno, qualcuno pagherà di più, abbasseremo le aliquote dell'IMU di modo che non ci sia un grosso aumento, un aumento stratosferico, diceva Pagliuca sul Corriere, per chi dovrà pagare di più, ma è chiaro che il suo ragionamento, almeno così lo interpreto io, faccio l'esegesi del pensiero di Draghi, sia un riferimento complessivo, complessivamente non si pagherà di più. Poi, come la media del pollo insegna, qualcuno pagherà di più, qualcuno pagherà di meno, la somma sarà zero, ma l'obiettivo di Draghi è arrivare a una somma zero, non a fare in modo che ciascun contribuente non paghi di più, altrimenti banalmente la riforma degli estimi catastali non avrebbe il minimo senso. Prossima telefonata, pronto?
Pronto?
Pronto? Pronto, buongiorno.
Buongiorno, sono Antonio da Napoli.
Buongiorno.
Vorrei intervenire sul problema difesa del suolo.
Sì.
Volevo dare una brevissima storia. Negli anni 70 furono soppressi i servizi di ufficiali idraulici e guardie idrauliche. Tutto fu passato alle regioni. Questo servizio poi, che è polizia idraulica, è stata passata ai comuni. E in realtà questo servizio, questa soppressione di questo servizio ha creato in 50 anni, perché siamo nelle anni, siamo di più di 50 anni, che non è fatto, allora era fatto in modo capillare, doveva essere risistemato, doveva essere diciamo migliorato. Invece l'hanno soppresso come servizio capillare, perché loro controllavano tutti i tratti dei corsi d'acqua e c'era la vigilanza, e che c'è stato un regio decreto del 1937 che parla proprio della vigilanza e guardia dei corsi d'acqua. E tanto è vero, ci sta un lavoro, se lei se lo può leggere, o anche le università rileggere, che è veramente profetico, quello del professor Giuseppe Medici nel 23° congresso nazionale la protezione del suolo e la regolazione delle acque, dove parla che una politica per la protezione del suolo e regolazione delle acque deve avere un'impostazione nazionale, no, né regionale né comunale, perché nell'insieme anche il problema dal punto di vista economico è molto complicato per le regioni e per i comuni, ed anche dal punto di vista tecnico. Sì, adesso hanno fatto l'unità di bacino, però è molto complicato.
La interrompo un attimo, più che altro perché si sta addentrando in particolari tecnici
che sono un po'
astrusi, molto, diciamo. Dovremmo approfondirli meglio, però mi è parso chiaro che lei dice, diciamo, il passaggio alle regioni ha complicato le cose e ha reso la difesa del suolo difficile. Sbaglio questo un po' il ragionamento?
Anche il cenio marittimo, le coste.
Ok.
È un problema globale, cioè è anche il costo, quindi dovrebbe essere ritoccato il titolo quinto.
Va bene, io diciamo prometto di approfondire la tematica, anche perché la ringrazio molto, ma è una tematica che oggi, tematica molto importante, quella della difesa del suolo. Ricordiamo anche quanto il dissesto idrogeologico sia uno dei temi forti, uno dei temi più importanti nell'agenda politica italiana, solo che ce ne accorgiamo solamente a ogni frana e a ogni alluvione e a ogni disastro. E però è un tema, diciamo, che oggi non abbiamo toccato, quindi è interessante che sia posto al centro del dibattito, ma magari ne parleremo ancora meglio un po' di più nei prossimi giorni, sperando di non doverlo fare perché succede qualcosa. Morti sul lavoro: forse se le condizioni di lavoro fossero meno stressanti, se si lavorasse meno e si lavorasse in più serenamente, in modo da essere più presenti, più consapevoli, più concentrati su quello che si sta facendo e col piacere di fare quello che si sta facendo, i rischi di incidenti calerebbero. Chi ha la fortuna di avere un lavoro se lo tiene stretto e accetta condizioni stressanti pur di non perderlo. Un mondo ideale è quello che racconta Fabia da Belluno, che stride ovviamente con tutto il mondo dei lavori a basso costo, a basso valore aggiunto, molto spesso sommersi, molto spesso nascosti dietro quella piaga che si chiama caporalato, che è subappalto, nei quali in cui incorrono molti degli incidenti sul lavoro. Sarebbe interessante anche vedere, sarà interessante vedere se le nuove norme decise dal governo, che attaccano pesantemente il lavoro in nero e attaccano e sospendono le aziende che non rispettano gli standard di sicurezza, saranno applicate, saranno efficaci per ridurre quella che oggi è una vera e propria emergenza, e lo vediamo dai dati terrificanti sulle morti del lavoro dall'inizio dell'anno. Prossima telefonata, pronto?
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, sono Ugo da Bolzano.
Buongiorno Ugo.
Volevo un attimino dire questa notizia che negli ultimi giorni, praticamente dall'inizio della settimana, il presidente della regione autonoma di Bolzano, Arnold Compaccia, cioè fa delle dichiarazioni che sinceramente, oltre a creare degli allarmismi, non capisco, cioè che dal 15 di ottobre non saranno disponibili i tamponi per tutti quelli che ne faranno richiesta. E lo trovo, anche rilacciandomi al discorso che stavo facendo adesso, la sicurezza sul lavoro, il tenersi stretti il lavoro, il fatto che ci sono anche prossimamente delle elezioni amministrative e quindi il tampone sarà indispensabile per entrare anche nelle RSA, persone che sono vaccinate, che quindi anche hanno bisogno loro nei luoghi di lavoro, lo si fa anche tra colleghi che sono vaccinati. Però qual è il senso di dare un'informazione di questo tipo quando Federpharma e la Croce Rossa, cioè, non hanno preso la stessa posizione, non l'hanno negata, ma non hanno dato peso? Trovo che creare degli allarmismi di questo tipo o creare fare delle dichiarazioni di questo tipo, per me le creano un po' di confusione tra le famiglie, perché non sanno come comportarsi. Cioè, qual è il senso di questa cosa? Cioè, è un errore nella comunicazione o c'è un confessare che c'è una disorganizzazione della distribuzione? Però se Federpharma non replica, non capisco proprio il senso.
Grazie per questa telefonata. No, neanche io sinceramente capisco il senso di questa affermazione, se non, ma ovviamente devo, come dire, mi prometto di andare più nel dettaglio, di leggere meglio le dichiarazioni del presidente della provincia autonoma di Bolzano. L'idea di mettere in testa le persone che fanno prima vaccinarsi anziché aspettare, diciamo, i tamponi, perché di tamponi non ce ne sarebbero abbastanza, quindi è tutto, diciamo, un meccanismo retorico questo, col quale dobbiamo fare i conti nel contesto del Green Pass, che chiaramente molti dicono è una misura per far ripartire la società al netto, far ripartire la società in modo sicuro, diciamo, prevenendo quei contatti tra positivi e non positivi che potrebbero far circolare ulteriormente il virus, e quindi la far andare avanti, far crescere il numero di persone positive al Covid-19. Dall'altro lato, lo sappiamo, si è detto molto, anche in maniera abbastanza esplicita, è una sorta di surrogato, di succedaneo dell'obbligo vaccinale che il governo non ha posto. Lo è perché in qualche modo è una spinta gentile a vaccinarsi, e ogni misura, anche ogni dichiarazione in qualche modo va in questa direzione. Peraltro abbiamo quasi raggiunto la quota dell'80% dei vaccinati, che è la soglia che il commissario generale Figliuolo aveva posto come obiettivo per fine settembre. Mi sono dimenticato di dirlo durante la rassegna stampa. Siamo uno dei paesi che siamo a 78,4%, quindi siamo uno dei paesi che è andato meglio in questa fase di campagna vaccinale. Molti giornali dicono è anche in merito del Green Pass, che ha costituito un incentivo molto forte alla vaccinazione. Lo scopo in qualche modo del Green Pass era questo, cioè essere un incentivo alla vaccinazione. Penso che, immagino, ipotizzo, senza averle lette, che queste dichiarazioni del presidente della provincia autonoma di Bolzano vadano più o meno in quella direzione, o cerchino di andare in quella direzione. L'ascoltatrice Annalisa fa proseliti nei vostri commenti, Annalisa da Rovereto. Buongiorno, condivido la preoccupazione dell'ascoltatrice Annalisa, difficile essere ottimisti quando si viene oppressi dall'aumento del costo della vita, come al momento del passaggio dall'euro stiamo assistendo all'aumento del costo della vita mentre gli stipendi restano fermi, dice Loredana. Eh sì, l'abbiamo detto. Se aumentano i prezzi, e stanno aumentando perché l'inflazione sta crescendo, spinta dalla crescita del prezzo delle fonti energetiche e delle materie prime e anche da una conseguente viscosità, difficoltà di circolazione delle merci, dicevamo lunedì, se non sbaglio, che il governatore Jerome Powell della Federal Reserve americana ha detto l'inflazione al 4% negli Stati Uniti. Se i salari restano fermi e i prezzi aumentano, aumenta il costo della vita, questo è problematico, non c'entra questa volta però l'euro. 130 miliardi la stima dell'evasione in Italia ogni anno, Draghi pensa di fare qualcosa, sono dello stesso parere di Annalisa, i veri problemi del paese non si risolvono. Io avevo letto un articolo, poi non l'avevo citato, stavo cercando di recuperare il dato comunque legato a questo, perché da qualche parte sui giornali oggi stamattina avevo letto che comunque c'è un forte recupero dall'evasione fiscale, il governo stima in ulteriori 4,3 miliardi recuperati grazie allo split payment e ai pagamenti elettronici, quindi in qualche modo qualcosa contro l'evasione fiscale si sta facendo e va detto anche molto onestamente, diamo a Cesare quel che è di Cesare, non è iniziato tutto questo col governo Draghi, ma è figlio di un processo che comunque parte da lontano, parte anche dal governo Conte in particolare. Prossima telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Chiamo Monia, chiamo dalla provincia di Ancona, da Trecastelli.
Buongiorno Monia.
A lei. Io sono contenta in qualche modo di sentir parlare nei quotidiani finalmente di post-Covid. Sono contenta perché la scienza ha fatto passi avanti, sono contenta perché sono una reduce Covid della prima ondata, aprile 2020. I postumi sono stati, è stata lunga la malattia, è stata difficile curarsi e sono stati lunghi i postumi, quindi che se ne cominci a parlare e che finisca l'epoca in cui noi della prima ondata ci siamo sentiti dire signora non sappiamo come aiutarla, signora non sappiamo l'origine e la cura per i suoi problemi, problemi che sono durati circa un anno, ripeto. Quindi sono contenta perché quando si dà un nome alle cose, in qualche modo quelle cose iniziano ad esistere anche agli occhi di tutti, perché oltre alla malattia, per un malato di Covid e per quello che poi adesso si chiama post-Covid, la difficoltà è anche di farsi ascoltare, in qualche caso di farsi credere, perché i postumi sono lunghi, sono inediti, ti danno un corpo che tu non riconosci più e che non risponde più come tu conoscevi prima, anche se sei giovane, io ho 47 anni, quindi se se ne comincia a parlare vuol dire che la scienza ha fatto dei passi avanti e che probabilmente i malati di adesso non si sentono più dire queste cose che ti atterriscono, signora non sappiamo come aiutarla, quindi bene, viva la scienza e crediamoci, andiamo avanti perché come me siamo tantissimi. Grazie.
Grazie a lei, viva la scienza sempre. Sì, tema del long covid soprattutto, cioè dei postumi della malattia, è un tema centrale che troppo spesso non è stato messo al centro del discorso. Sapere e leggere oggi che una persona su quattro che ha avuto il Covid soffre di disturbi di long Covid è oggettivamente un dato molto pesante che ci deve far riflettere molto, e anch'io mi associo a lei, sono molto contento Monia che se ne parli sui giornali. Sono reduce da un recente viaggio verso Roma da Verona, dice, scrive Lucia, ascoltatrice, cantieri ovunque, nessun rispetto delle regole. Potrebbe dirmi quanti degli infortuni conteggiati ad oggi sono avvenuti in itinere o comunque sulle strade? La questione non mi sembra rilevante se si vuole veramente adottare misure mirate. A me risulta che gli infortuni in itinere siano la maggioranza. Non lo so, sinceramente, ma in effetti è un tema da approfondire. Due appartamenti nello stesso fabbricato hanno 5 vani catastali e quindi lo stesso valore, ma uno è di 75 metri e l'altro di 120. Viva l'equità fiscale, scrive Cora, evidentemente favorevole a una riforma degli estimi catastali che prenda in considerazione i metri quadri e non i vani. Un'altra ascoltatrice, Antonella, buongiorno Draghi da mesi, dice che l'economia va bene, anch'io non sono d'accordo con la prima ascoltatrice, stanca di non vedere l'atteggiamento lungimirante dei nostri governanti. Antonella, sì, hai ragione, ma hai ragione, diciamo, da un punto di vista, se non altro, storico, o comunque vorrei che tutti gli ascoltatori, ma non per fare un elogio né dell'Unione Europea né degli ultimi due governi che si sono succeduti, che in qualche modo si sono arrogati anche i meriti di aver portato a casa le risorse del Recovery Plan, che hanno diciamo costituiscono quello che viene chiamato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, ma dentro quel piano c'è tantissima lungimiranza, poi indirizzata nel modo giusto o sbagliato, ma ci sono risorse per investimenti che non avevamo mai visto prima, se non altro io nei 41 anni in cui sono al mondo non li avevo mai visti, ho sempre visto, diciamo, da che mi ricordo, tagliare le risorse alla scuola, tagliare le risorse alla sanità, tagliare i cantieri fermi dell'infrastruttura. Questo non vuol dire che tutto andrà bene, questo vuol dire che dobbiamo stare attenti che quei soldi vadano spesi bene, perché è la classica occasione che capita una volta nella vita, la grande opportunità nascosta in quella che è stata quella terribile minaccia e quella terribile tragedia della pandemia. È una specie di nuovo piano Marshall, lo dicono in molti, le risorse sono tantissime, compito nostro dei cittadini sicuramente è, al netto di tutti gli scoramenti, anche controllare che quei soldi vengano spesi bene e vengano spesi tutti. Noi abbiamo una triste storia di soldi europei sprecati in opere inutili e di soldi europei non spesi per incapacità di spenderli o per carenza progettuale. Quindi su questo, secondo me, dobbiamo porre la nostra attenzione, lo dico senza biasimo nei confronti dei tanti ascoltatori che si lamentano, ma per dare, come dire, una prospettiva in più. Stavolta veramente le cose potrebbero cambiare, dobbiamo evitare che non cambino per inerzia, per incapacità o per malaffare. Prossima telefonata, buongiorno.
Sì, buongiorno, Daniele da Padova. Mi ricollego a quello che stava dicendo e volevo dare anche un piccolo contributo in realtà a due temi che sono legati al cambiamento climatico citati questa mattina, il CCS e il tema del nucleare. Il CCS, appunto Carbon Capture and Storage, è in realtà qualcosa che è stato pensato da decenni, perché è stato pensato per salvare sostanzialmente il carbone, no, dal declino rispetto a una logica di transizione climatica, ma è una tecnologia che è riconosciuta ad essere inefficace tecnicamente ed energeticamente, e questo non lo dico io, l'ha detto Starace, l'amministratore delegato di Enel, al forum di Davos davanti alla Lagarde e tantissimi grandissimi imprenditori a livello mondiale. Perché? Perché noi abbiamo l'emissione, ad esempio, da una centrale a carbone che non emette solo CO2, emette molti gas, cioè bisogna concentrarla alla fine da CO2. Quindi questa concentrazione di CO2 richiede energia, bisogna poi pomparla sotto il terreno in serbatoi che devono essere anche adeguati, naturali, e richiede ancora energia, e tutto questo consumo di energia rende anche meno efficace, efficiente la centrale a carbone, quindi diventa poco efficiente energeticamente la soluzione, e tecnicamente perché poi bisogna toccarla sotto il suolo in serbatoi che non è neanche detto che possono garantire una tenuta e quindi un'irreversibilità nel tempo. Questo sul fronte CCS. Sul fronte nucleare è stato detto prima che il nucleare emissioni zero. Beh, insomma, dobbiamo sfatare questo mito, perché quando si parla di energia di emissione di CO2 si ragiona in ottica di ciclo di vita dell'energia. Quindi questo vuol dire considerare l'estrazione dell'uranio, la lavorazione dell'uranio, la creazione delle barre dell'uranio, tutti i trasporti, vi dicendo, e poi, senza contare gli aspetti della contaminazione, inquinamento del fine vita, ma anche energeticamente, anche il fine vita ha un costo importante. Quindi ci sono dei costi che ci fanno capire come non sia poi così conveniente energeticamente, cioè non è a livello zero, ma si sposta a livelli che sono più alti. Poi, insomma, sarebbe un po' lunga entrare nel merito dei numeri. E chiudo solo con una cosa. Il tema del nucleare è un tema che prevede per la realizzazione di un nuovo impianto generalmente una quindicina d'anni, ora che parte la progettazione, si individua il sito, si fa la costruzione ed entri operativa. 15 anni sono troppi per la transizione che noi, di cui abbiamo bisogno. Noi abbiamo obiettivi al 2030, quindi ci sono soluzioni da implementare domani mattina che sono già disponibili. Quindi se vogliamo parlare di nucleare, ripeto, lasciando perdere la parte ambientale, parlo solo del tema di CO2 ed energetico, bisogna parlare di nucleare in ottica di 2050. Ma non nascondiamoci dietro la foglia di fico, dietro un dito, pensando che il nucleare possa aiutarci oggi la transizione. La transizione al 2030 va fatta soltanto spingendo sulle rinnovabili e, mi lasci dire, in realtà bilanciando gli incentivi, perché gli incentivi oggi sono principalmente a favore delle fossili. Quindi un bilanciamento degli incentivi farebbe decollare le rinnovabili. Grazie.
Grazie mille, un intervento illuminante sotto tanti punti di vista. Io tendenzialmente la penso come lei, cioè la questione è rinnovabili. Il tema del nucleare è un tema di mix. Nel momento in cui devo decidere se spegnere una centrale a turbogas o una centrale a carbone o una centrale nucleare, è chiaro che qualcuno si pone il tema che oggi è prioritaria la questione delle emissioni. Fare nuove centrali nucleari, diceva giustamente lei, è molto molto costoso e lungo come tempi, sicuramente tempi che non ci possiamo permettere. Sullo stoccaggio potrebbe diventare, molti stanno studiando tecnologie nuove affinché il processo sia più efficiente, potrebbe diventare importante nel caso l'obiettivo sia troppo lontano da essere raggiunto. Noi ricordiamo che per raggiungere le zero emissioni in atmosfera di CO2 e gas serra dobbiamo pensare anche all'allevamento intensivo, lo diceva Salvatore Mancuso nella sua intervista, dobbiamo pensare alla produzione di cemento, calcestruzzo e acciaio, dobbiamo pensare alla mobilità e alle case, al riscaldamento termico delle abitazioni, dobbiamo pensare alla produzione energetica per tenere in piedi le infrastrutture e le città nel loro complesso. Il problema è gigantesco, ogni tecnologia che concorre a risolverlo è ben accetta, le strade su cui molti si stanno impegnando sono tante. Quello che dice giustamente l'ascoltatore è che oggi come oggi queste due strade sono inefficienti, non lo so se lo saranno domani, ma sono comunque al centro del dibattito. Buongiorno da Angelo da Bari, gioirei se nel PNRR ci fosse anche l'abbattimento di tutta l'edilizia abusiva. Ci sono anche io che sono contrario a qualunque riforma che tende a tassare il patrimonio, le tasse vanno commisurate ai redditi, alle entrate e alle rendite. I soldi per pagare la tassa sul patrimonio dove si prendono se non dalle rendite e dai redditi, scrive Nando da Roma. I problemi della difficoltà della sanità di territorio, soprattutto in Lombardia durante la pandemia, dovrebbe far pensare il nostro governo a spingerlo a prendere provvedimenti per incentivare la sanità pubblica. Ritorno al nucleare, com'è possibile adottare una tecnologia non sicura al 100%, scrive Giorgio da Chieti. Ultima telefonata, pronto?
Sì, buongiorno, salve direttore, sono Silvestro da Avellino.
Buongiorno Silvestro.
Buongiorno, tutto mi lasci un secondo passare i complimenti per il calcolo della sua conduzione. E poi
grazie mille.
E poi le volevo chiedere, faccio una domanda, diciamo, scema, con forse insita già la risposta, e questo me la confermerà lei, essendo poi concittadino del Gigi Marzullo, può succedere. Le volevo chiedere questo, direttore, ma in quanto a restrizioni, a chiusure, io non sono né proprietario di cinema né di teatri, per fortuna o per sfortuna non lo so, e né direttore di musei, ma io resto basito ma da tempo, ma come si fa, come dire, a ancora a tenere chiuso o comunque limitatamente tutti questi luoghi? E poi fuori da questi luoghi c'è un mondo dove l'assembramento è pane quotidiano tra locali, ma gli stati pieni di curve assemblate una sopra l'altra. Cioè io dico, allora è solo sempre il dio danaro, perché non c'è altra spiegazione che può portare a questo. Perché se non la persona che entra in un cinema seduta con due posti non occupati, un altro posto occupato, prenotato online anche magari. Cosa può fare rispetto a...
La devo interrompere perché siamo in chiusura, tanto più o meno il concetto ci è chiaro. Io sono la prima persona che vorrebbe entrare nei cinema, nei teatri, nei musei, il prima possibile. Evidentemente ci sono delle esigenze sanitarie, queste esigenze sanitarie si motivano col fatto che sono luoghi al chiuso, però stiamo andando verso un'apertura completa, comunque un'apertura quasi completa di queste realtà, quindi penso sia solo una questione di tempo. Noi ci fermiamo qui, dopo il giornale radio Nicola La Gioia conduce Pagina 3, a seguire tutte le novità musicali di Primo Movimento, e alle 10, come sempre, Tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3. È un augurio di una buona giornata e ci rivediamo domani. Buona giornata a tutti.
Francesco Cancellato, direttore responsabile del quotidiano online Fanpage, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina @rai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.